Considera l'armadillo. Buongiorno, buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Ci sarebbero miliardi di cose da dire, ma vado di corsa perché lo studio di Via Olearo è pieno, abbiamo ospiti e siamo molto felici. Ma prima di presentarvi, fatemi dire che questo fine settimana a Roma, all'Università degli Studi Roma 3, organizzato da Libera e Lega Ambiente, ci sarà questo importante convegno contro le ecomafie. Peraltro io sono anche invitata a uno dei gruppi di lavoro, in specifico quello sugli animali e le specie protette, insomma ve ne racconterò. Prepariamoci poi alla settimana prossima, perché il 22 maggio è la giornata della biodiversità. In realtà dal 19 al 22 maggio a Milano c'è il secondo forum nazionale della biodiversità, promosso da NBFC che è il primo centro di ricerca nazionale dedicato alla biodiversità. Ci sono tantissime cose, tantissimi ospiti, sicuramente ne parleremo. E invece un appuntamento per oggi pomeriggio alle 18.45, si tratta di La caverna nella mente, pensiero primitivo, natura e impegno degli artisti. È un incontro con Teresa Maresca, che appunto incontra Alessandro Beltrami dell'Avvenire, Paolo Biscottini che è storico dell'arte e Maria Fratelli che è museologa, dirigente della Fabbrica del Vapore. Ecco, il tutto alla Casa degli Artisti di Corso Como 89/A alle 18.45, l'occasione per tornare a parlare del libro di Teresa Maresca, Il primitivo del sogno, Algra Editore. Ed ora eccoci finalmente al nostro ospite. Io intanto ringrazio prima di tutto Ira Rubini che mi aiuterà nell'intervista a Ed Winters, che ritorna qui da noi, c'era già stato. Ed Winters, autore del libro Come discutere con chi mangia carne e convincerlo ogni volta, sonda l'editore. Welcome, buongiorno, benvenuto.
Thanks for being with us. Thank you very much. You've been here already, so welcome for your new book.
Yes, thank you very much. It's nice to be here again.
Allora, Ed Winters, io vorrei che si autopresentasse, perché lui è un attivista, questo è il suo secondo libro, lui ha un'esperienza di militanza, diciamo così, vegana. Ecco, allora...
Cecilia would like you to introduce yourself, not only through your books, this is your new one, but about your work as a vegan activist.
Absolutely. I've been a vegan activist for around 10 years now, and a lot of my work is centered around public speaking. So I do lots of talks in schools, universities, businesses, government agencies. I'm an author. I've so far had two books published, and I do a lot of work on social media. So one of the things I like to do is discuss veganism with people who aren't vegan, and I have very open conversations with people, friendly conversations as well. I try my best to make them friendly, but also I find myself really fascinated by why, as a society, we are so used to causing so much harm to animals, because I think it goes against our values and beliefs. And I think an issue like veganism is viewed as being very controversial, but I actually think that deep down the principles of veganism already align with the values that most people in society have. They just haven't yet realized that, and hopefully through my work I can encourage people to realize that.
Allora, sono quasi 10 anni che questa è la mia attività principale, quella di attivista vegan. Faccio molti public speaking, faccio molto public speaking, cioè intervengo pubblicamente in scuole, università, luoghi di formazione, aziende, ma anche in agenzie governative. E come è stato detto, ho pubblicato finora 2 libri, ma sono anche molto attivo sui social media. La mia attività è anche molto quella di parlare di veganesimo a chi non è vegan, possibilmente in maniera amichevole. Questa è una delle cose che io cerco di fare il più possibile. Tra l'altro, il punto di partenza è la domanda: perché nella nostra società siamo così abituati a provocare così tanto male e così tanto dolore al mondo animale, quando i principi del veganesimo, che pure sembrano nella discussione pubblica essere spesso molto controversi, sono in realtà dei valori che molte persone sono disposte a sposare e in cui credono dal punto di vista individuale. Quindi questa contraddizione è per me un continuo oggetto di interrogativo e di studio.
E diciamo che questo libro, Come discutere con chi mangia carne e convincerlo ogni volta, è una sorta di vero e proprio manuale che racchiude anche veramente la summa dei luoghi comuni che si utilizzano per controbattere, quasi come si fosse nemici, qualcuno che fa una scelta vegan.
In a certain sense, this is a guide. This book is a guide to help people who want to argue, actually, with the meat eater and somehow to counterbait, to say something against all the cliches that are normally used in a very aggressive way, as if vegan people were enemies, by people who eat meat. Is that true?
Yes, I think that's a good way of summarizing it. The book essentially is there for people who are vegan and who don't eat meat, because this is an issue that naturally leads to questions. It can lead to arguments. It can lead to lots of tension and falling out with people. And so it's really important that we have effective conversations around this issue, because it is so important. It's so important in so many ways. And as sort of the advocates for this movement, for this position of non-harm towards animals, it's our responsibility, I believe, to try and be convincing and effective in terms of how we discuss it. So this book is definitely for people who are vegan, who have reduced the animal products they're consuming, and who are trying to explain that to their friends, family members, partners, loved ones. But it is also a book that hopefully is interesting and engaging to people who do still eat animals and animal products, because I go through all the different arguments and excuses that we use as a society to justify consuming these foods, and hopefully provide a compelling argument against those reasons. And hopefully anyone who isn't vegan will read it and come to the conclusion themselves that veganism is the right choice.
Allora, sì, mi sembra una buona sintesi. Il libro è rivolto prima di tutto ai vegani, anche perché chi fa questa scelta spesso deve affrontare domande, a volte anche litigi, tensioni o addirittura delle rotture con persone che magari sono persone a cui tiene. Quindi è particolarmente importante organizzare la propria conversazione in merito in maniera efficace, per mettere nelle condizioni di chi sostiene questa posizione, cioè quella di non provocare il male degli animali nei confronti di chi invece normalmente ancora mangia carne. Diciamo che il libro dunque è destinato a tutti coloro che scelgono di essere vegani e che cercano di spiegare perché lo sono a familiari, amici, colleghi di lavoro, persone che in qualche maniera pongono in questione l'argomento. Ma il libro, nella mia speranza, dovrebbe essere anche rivolto a coloro che hanno deciso di mangiare ancora prodotti derivanti dagli animali, perché io passo in rassegna tutti i pretesti, tutte le scuse, anche tutti gli argomenti che teoricamente giustificano la volontà, la necessità, così viene definita, anche se probabilmente non lo è, di mangiare carne o mangiare prodotti di origine animale. E quindi questo in qualche maniera, io mi auguro, possa aprire un varco anche nei non vegani.
Tu dopo insomma le giuste introduzioni, peraltro ho dimenticato di dire che l'edizione italiana di questo libro è a cura anche di Essere Animali, dicevo che dopo parte introduttiva entri proprio a fare una serie di categorie e usi anche una discreta ironia, perché poi forse l'ironia è una chiave necessaria. Quindi si va dal filosofo Confusa all'allorista all'ambientalista malinformato piuttosto che lo pseudoscienziato. Devo dire che leggendo il libro mi sono ritrovata in tantissimi di questi argomenti e in tantissime risposte che tu cerchi di dare alle obiezioni, diciamo così.
After the introduction in the book, you go through all these categories you were talking about, all these arguments. And actually, Cecilia found herself, recognized many of them, recognized herself in some of them, but also recognized people she knows in some of them, from the confused philosopher to the allurist, to the pseudoscientist, to the repentant, and all the different categories. Actually, the humor is an important element that you use in order to get through.
I'm so glad you said that. I think that humor is so important, especially around a conversation that can be so lacking in humor, because it is so severe, and we're talking about violence and suffering and exploitation. So naturally, there's going to be very few moments where we can have a smile and kind of enjoy a humorous experience together. I'm really glad that came through, because I think there is also levity and humor to be found in some of these conversations, especially between us humans and how we interact with one another around this. And when I used to eat animal products, I was also within many of these categories myself. And so it was nice for me to write and to think about who I used to be, the views I used to have, which of these categories I used to be most aligned with, because you start to see yourself within that. And I think there is something that's really important about understanding unity in these conversations, because sometimes vegans are viewed as being the enemy, or it's us versus them, that we are somehow existing on opposite ends of a spectrum. And I actually think that we can create a stronger, more cohesive society when we realize what it is that we have in common. And part of what makes humanity so special is the fact that we can share experiences of humor and levity and comedy, and also self-reflection. And I really hope that comes through in many of the sections of the book as well.
Allora, è verissimo, mi fa molto piacere che sia stato notato il fatto che l'umorismo, l'ironia è presente in questo libro, perché secondo me è molto importante che questo tipo di conversazioni, che ovviamente possono e sono molto serie perché si parla di violenza, di sfruttamento, di dolore, possano essere condotte quando possibile con un sorriso, con anche una leggerezza, quantomeno fra noi umani. Perché in realtà è proprio l'interazione fra noi umani, l'appartenere fondamentalmente a una stessa specie, che potrebbe rendere possibile discutere in una maniera più, insomma, meno polarizzata su questi argomenti. Tra l'altro, io stesso mi ritrovo in molte di queste categorie, o perché le ho attraversate nel mio percorso verso il veganesimo, oppure perché ne faccio ancora parte. E quindi capire che in realtà noi umani abbiamo una consistente unità che in realtà, più che dividerci, appunto, ci tiene insieme, culturale, mentre spesso il veganesimo e i vegani vengono visti appunto come nemici o comunque come antagonisti, cioè noi contro di loro. Ecco, questo io cerco di smontarlo, questo processo, e penso che sia assolutamente importante trovare delle occasioni, capire anche come evitare che una discussione vada in quella direzione, trovare delle occasioni occasioni addirittura di comicità, oltre che di ironia nel modo di interagire e di parlare di questi argomenti.
Senti cara Ira, io peraltro ho scoperto che allorismo è un sostantivo maschile e che la Treccani lo cita, io pensavo, invece è un neologismo che è un po' il contraltare del benaltrismo, tanto per capirci.
Parente.
Esatto, io allorismo non, lo ignoravo totalmente, quindi grazie anche per questa scoperta. Dicevo ironia perché un sottotitolo, diciamo, un paragrafo di un libro che dice i maschi non dovrebbero mangiare soia perché riduce il testosterone e può far crescere il seno, è qualcosa che in realtà viene porta come obiezione, ma che va smontata. E peraltro Ed Winters in questo libro ancora una volta sottolinea quanto l'informazione sia essenziale, quanto ci sia tanta informazione approssimativa, manovrata a volte da vere e proprie lobby, diciamo così, e che quindi bisogna stare molto attenti.
There are many fake news that you reveal. One example, talking about machismo, the idea that eating soya makes your testosterone lower than it would be with in case you were a meat eater. In this book, you also underline the fact that to give right information is essential, and that there are so many superficial or fake informations circulating sometimes because major industries and multinational powers actually actively spread them.
That's absolutely right. And it's so frustrating when we have scientific literature, nutrition science, and just, you know, objective footage of what is happening to animals disregarded by these industries, which are incredibly powerful, have huge amounts of financial resources they can rely on, and they are politically influential. And so what often happens is, as vegans, or even just as consumers, we find ourselves consistently having to face these campaigns of misinformation and disinformation that are deliberately being used by these industries to hide the truth from us. And I think whether we're vegan or not, we should all be absolutely outraged that we are being tricked and deceived and lied to and manipulated into buying products based on a number of lies which are constantly being spread. And it's important for us to recognize that the animal farming industries are no different to any other large, powerful industries. They only care about protecting their profits and their financial motivations. And the advertising that we see from these industries is there to sell us an ideal and an idea which is just not true. And we as consumers can empower ourselves by seeing through these lies and making truly informed choices which are better for us, for the planet and for animals.
Sì, sicuramente questa è una grande verità, il fatto che ci siano in circolazione molte falsità e spesso diffuse ad arte. È particolarmente doloroso vedere quando succede da parte di pseudoscienziati, della scienza, della scienza della nutrizione, dei suoi esponenti, il fatto che non venga nemmeno preso in considerazione ciò che agli animali viene fatto per permettere una produzione su larga scala dei prodotti da loro derivati. E noi ovviamente sappiamo che dietro ci sono i grandi produttori che sono politicamente molto influenti, spesso sono anche sostenitori e finanziatori della politica e ovviamente hanno una grande capacità ed efficacia di diffondere notizie ad arte per manipolare l'opinione pubblica, il tutto attraverso il sostegno di un concetto di industria che fa dello sfruttamento il suo principale motore e quindi anche di conseguenza il tentativo è proprio quello di manipolare attraverso informazioni che possono modificare l'opinione dei consumatori con bugie che vengono sistematicamente, proprio con un metodo, diffuse. Quindi non è diversa l'industria che sfrutta gli animali dalle altre industrie, bada solo al profitto, bada soprattutto al suo aspetto finanziario e diffonde un'idea dei propri prodotti che è un'idea fallace, non vera. Di conseguenza questo è l'enorme problema che chi fa attivismo contro questo tipo di sfruttamento incontra nella propria comunicazione, che ovviamente non può godere dello stesso tipo di potenza economica.
Siamo quasi alla fine del nostro tempo, però, e quindi invito Ed Winters a delle risposte brevi, perché arrivano due domande da ascoltatrici. Allora, una è Luisa che dice: ci aiuta anche a spiegare ai palestrati come facciamo a mantenere i nostri muscoli? E questo, e questa è una domanda di Luisa. Invece Daniela dice: da vegana ho anche a cuore l'ambiente e purtroppo vedo come molte culture comunque distruggono l'ambiente, se pensate sotto il punto di vista dell'attuale mass production della catena alimentare. Come si pone lui a questo problema? Allora, naturalmente io invito tutte e tutti a leggere questo libro, Come discutere con chi mangia carne e convincerlo ogni volta, di Ed Winters, edito da Sonda con la cura di Essere Animali, perché lì trovate un sacco di discorsi e di argomenti. Ma vediamo se brevemente possiamo dare queste risposte.
We have to answer shortly because we have only a couple of minutes. Two listeners have wrote questions. The first: how can bodybuilders keep their muscles being vegan and not meat eaters? And another one, it's a vegan listener that says, yes, of course, I agree, but I see many of the vegetal cultures and mass production systems that also are a damage for environment, which is another subject that she cares for. So how do you answer?
Absolutely. The first question, there are vegan bodybuilders. You can get protein from plants. It's not about where the protein comes from. It's about the amount of protein that you eat. So just making sure that you're eating good plant-based sources of protein means that you can build muscles and be a bodybuilder as a vegan. So that's the first one. The second one is, absolutely, plant farming is not perfect. And any vegan would admit that it's not the best it can be. However, it's still better than the animal-based farming. And importantly, we can improve plant-based farming as well. So what this means is plant-based farming, even in its current state, is still better than animal farming, but we can actually make plant-based farming even better too. So a transition to a good plant-based food system would mean improving plant-based agriculture at the same time, which is exciting.
Rapidamente, ci sono bodybuilders vegani, palestrati vegani, non importa da dove vengono le proteine, si possono mangiare proteine vegetali ed avere dei muscoli potenti ugualmente, è
certo,
soltanto la quantità. Invece quanto,
sono grandi sportivi vegani, ricordiamolo.
Certo, quanto alle coltivazioni, è verissimo, assolutamente, le coltivazioni di massa sono chiaramente non coltivazioni vegetali al loro meglio. A mio avviso sono comunque meglio dello sfruttamento degli animali, ma è assolutamente necessario ripensare anche la coltivazione dei vegetali in una maniera diversa e migliore.
Allora, io ringrazio enormemente Ed Winters e Essere Animali per aver promosso questo suo secondo libro in italiano, Come discutere con chi mangia carne e convincerlo ogni volta, Sonda Edizioni. Ringrazio enormemente Ira Rubini per il preziosissimo aiuto e saluto Ed Winters, che è tornato qui alla nostra trasmissione. Thank you very much.
Thank you very much.
Considera l'armata. E Cecilia Di Lieto vi saluta lasciandovi in compagnia della programmazione di Radio Popolare, dandovi appuntamento a domani, sempre dopo le notizie delle 12:30. Grazie, ciao, ciao.
A risentirci.